In altre parole,
sono le 8:18. Salutiamo il nostro ospite Federico Faloppa. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ieri abbiamo parlato di politicamente corretto e delle varie manifestazioni di questa modalità di comunicazione, che non è nemmeno sempre chiaro come si manifesti e che cosa voglia dire e in che misura sia sana e in che misura sia dannosa. Ma fra i vari temi abbiamo toccato anche il modo di esprimersi riguardo i termini handicappato e disabile. Lo ricordo perché ci ha scritto un ascoltatore domandando una spiegazione in più su questo aspetto, e in particolare l'ascoltatore è interessato all'uso di cieco oppure non vedente. È chiaro che non vedente sarebbe un eufemismo, un modo per non dire cieco, che potrebbe essere considerato politicamente corretto. E secondo l'ascoltatore, che fa una distinzione fra, in questo caso, fra la Svizzera italiana e l'Italia, il termine non vedente è di uso corrente in Italia, mentre in Ticino viene evitato e addirittura bandito, ritenendo che la negazione non contribuisca a sottolineare una connotazione negativa. Quindi, insomma, il termine politicamente corretto diventerebbe cieco e non vedente invece sarebbe il termine da evitare. Una sorta di paradossale rovesciamento della situazione, Federico Faloppa.
Ma l'ascoltatore ha certamente posto un tema molto molto interessante, e cioè la percezione di questi termini da parte delle persone, anche la diversità della percezione a seconda del posto in cui si vive, in cui si abita. E certamente la questione su cieco non vedente è una questione aperta. L'Unione Italiana Ciechi, per esempio, dice che cieco e non vedente possono essere considerati come sinonimi, ma altre associazioni invece vogliono che si usi cieco invece di non vedente, quindi dando ragione all'ascoltatore. E certamente la questione però è anche legata un po' allo sviluppo storico di questi termini e del loro significato. Pensiamo che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità alla fine degli anni 90 ha cominciato a revisionare, diciamo così, a rivedere questa terminologia, introducendo dei concetti molto importanti, cioè la parzialità, la gradualità, diciamo così, della cecità o della disabilità, e quindi una persona non è soltanto portatrice di un handicap o cieca o non vedente, ma dipende dalla gradualità, dipende dal contesto e dipende anche dalle situazioni. Quindi la relatività anche di queste condizioni che vanno valutate, e anche la terminologia in questo caso dovrebbe risponderne. Per esempio, si tende a preferire appunto il non utilizzo di handicap, no? Quindi non mettendo più in evidenza l'handicap. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha bandito il concetto e il termine di handicap, ma certamente invece si tende a dare uno spazio di discussione su questi temi, cioè possiamo parlare di, invece di cieco, di persona cieca, e quindi mettere in evidenza la persona nella sua totalità che è anche cieca, che ha anche quel tipo di disabilità, oppure dobbiamo rendere in modo assoluto la persona utilizzando appunto il nome cieco o disabile? Ecco, la persona prima o la disabilità prima? Questo è credo una domanda molto importante, che va a toccare tanti aspetti, sia nel linguaggio, sia in come cambia il linguaggio nel tempo, ma anche nella sensibilità e nella percezione. Oggi, per chiudere la risposta all'ascoltatore, è vero, si tende a utilizzare di più cieco e non vedente, che viene invece visto come un eufemismo che danneggia in qualche modo la persona, anche se in alcuni contesti si parla di sinonimia, ma si tende ancora di più a parlare di persona con disabilità, persona cieca, cioè mettere la persona al primo posto e poi parzialmente, contestualmente, anche la difficoltà, la disabilità. Altri invece dicono no, questa è anche un'operazione politicamente corretta, allora sarebbe meglio invece dire autistico invece di persona con autismo, cioè riconoscere che l'autismo non ha niente di male, non c'è niente di male nel dire che una persona è un autistico, ma appunto bisogna creare una consapevolezza sui termini, una consapevolezza che è legata anche all'evoluzione della medicina, di come vengono descritte queste disabilità, e certamente tenere in conto la sensibilità delle persone a cui si dirigono questi termini.
Eh sì, a volte è proprio un avvitamento, insomma, uno dice non vedente credendo di far bene, ma poi invece mette l'accento sul non. Allora torna a dire cieco, ma si mette l'accento sul fatto che uno non ci veda. Dice persona cieca, ma allora sta nascondendo la parola cieco come se fosse. E alla fine è molto difficile. Noi abbiamo parlato ieri di politicamente corretto come di qualcosa in fondo di assodato, no? Cioè, si dice così invece di dire così, tant'è che c'è un dibattito politico sul politicamente corretto che privilegia solo alcune situazioni e quindi diventa più di sinistra che di destra. Eccetera, ma in realtà è una galassia molto sfumata, insomma, in fondo dipende dalle situazioni, dal luogo, dalle persone. Bisogna cercare di non usare delle espressioni che potrebbero mettere a disagio l'interlocutore o chi è all'ascolto, ma per questo bisognerebbe poi conoscere prima di tutto l'interlocutore o chi è all'ascolto. Quindi, se il politicamente
Infatti,
corretto
certo.
viene usato senza la volontà di conoscere l'altro, può provocare dei disastri. E in effetti, forse questa è una delle ragioni che provoca uno dei disastri che vediamo nella nostra contemporaneità. Da una parte un'estrema attenzione, a volte eccessiva, a volte invece con la volontà di fare bene, di essere gentili, di essere attenti, un'attenzione al politicamente corretto, dall'altra parte una crescita invece dell'odio, dei discorsi d'odio in molti contesti, dai social network anche alle testate giornalistiche più serie. Ecco, sembrano due cose in contraddizione, invece c'è magari un legame fra l'una e l'altra.
Beh, sì, sembra in contraddizione, in paradosso. Cioè, ieri abbiamo parlato di qualcuno che dice siamo in una dittatura del politicamente corretto. In realtà, se fosse così, non assisteremmo invece al proliferare di discorsi d'odio che sono sempre più frequenti nei social media, ma non solo. Quindi il paradosso è che si parla moltissimo di politicamente corretto come se fosse una patologia del nostro tempo, ma io credo in realtà che, e ce lo dicono i dati, ce lo dicono i monitoraggi, che forse la patologia più importante sia quella dell'odio diffuso verbalmente, delle formule che attaccano, denigrano, umiliano gli altri e purtroppo sono sempre più frequenti nei social media, ma non solo. Dicevo, ce lo dicono i monitoraggi effettuati su Twitter, su Facebook e su altri social network. E questi monitoraggi ci dicono che negli anni questo discorso d'odio è cresciuto, intanto si esprime in tanti modi diversi, non soltanto l'insulto, ma anche la calunnia, la minaccia, la diffamazione, l'ironia utilizzata anche per ferire e offendere gli altri, la gogna mediatica. Le forme sono tante, si sono riprodotte velocemente anche grazie alla rapidità del linguaggio sui social media e anche alla circolarità e circolazione del messaggio sui social media. A volte non ne siamo più padroni, no? Scriviamo una cosa su Facebook, poi può essere rilanciata da chissà chi e il messaggio che noi pensavamo arrivasse a poche persone in realtà arriva a migliaia di persone. Quindi c'è anche questo tipo di problema. Come si fa a essere consapevoli, responsabili della portata di quello che si scrive? Certamente il fenomeno esiste, lo ripeto, lo dicono i monitoraggi. Faccio un esempio di cui tra l'altro si è parlato anche nel Canton Ticino e in Svizzera, nel 2019 una campagna Stop Hate Speech, in qualche modo portata avanti dall'Alleanza delle Associazioni Femminili Elvetiche, diceva che per esempio che moltissimo linguaggio d'odio è rivolto verso le donne. Ed in effetti è così. L'ultima rilevazione che abbiamo fatto con un monitoraggio Vox Diritti, un'associazione di Milano l'ha fatta, dice che le donne, soprattutto quando lavorano, quando vogliono avere appunto, hanno un ruolo visibile, pubblico, da professioniste, ebbene, vengono colpite da moltissimo discorso d'odio, linguaggio d'odio, nelle forme peggiori e nelle forme più diverse. Allora il problema esiste certamente, altro che dittatura del politicamente corretto, siamo purtroppo in presenza di una proliferazione invece di attacchi smodati alla persona e ai gruppi, e veramente con l'intento di umiliare, offendere e deridere.
Ecco, questo parlavi per esempio di ironia, no? Che spesso appunto più che un tocco leggero di ironia diventa un sarcasmo come muro opposto di fronte a qualsiasi cosa. Questo deriva anche dai mezzi in cui ci troviamo a pronunciarci, quindi c'è qualcosa nella struttura stessa, per esempio, dei social network che invita ai discorsi d'odio, oppure è qualcosa che appartiene prima alla società. Inoltre, l'alternativa al discorso d'odio potrebbe essere una pura, semplice e linda tolleranza estrema, e però equivarrebbe poi all'indifferenza. E insomma, si rischia poi di non sapere più come si litiga, di non sapere più come fare correttamente una disputa, no? E il discorso d'odio in realtà non è una disputa, ma è appunto o un muro, come sarcasmo, oppure un attacco che ignora la reale persona che sta attaccando. Ecco, mi chiedevo se appunto ci fosse la possibilità di intervenire sui mezzi in cui si esprime il discorso d'odio, e quindi se questo fosse legato ai mezzi, e se in qualche modo il discorso d'odio sia legato anche a un'incapacità di litigare nella maniera giusta.
Questa è la questione centrale. Io in questo momento faccio parte di un comitato di esperti del Consiglio d'Europa che si sta occupando proprio di questi temi. Lavorando da tanti anni su questo tema, appunto, in tanti stiamo cercando di capire: c'è una specificità del social media, dei social media? Certamente c'è, per il mezzo, per la rapidità del messaggio, per l'incapacità di controllarne gli esiti, e anche a volte perché non sappiamo leggere sempre tra le righe, insomma, sul mezzo. Quindi uno slogan, un insulto, certamente suonano come un insulto, insomma, ma anche l'ironia non sappiamo gestirla, e anche nei social media prevale la polarizzazione, per cui c'è poco spazio, diciamo così, per negoziare il significato, il dialogo, costruire degli argomenti solidi e logici. Certamente c'è una specificità, bisogna dire che però i discorsi d'odio non nascono con i social media, assolutamente no, li conosciamo da sempre, il discorso razzista, il discorso misogino, ma ci sono delle specificità, ecco, bisogna capirlo, valutarlo e capire allora come intervenire sul piano penale, legislativo. Per esempio, di nuovo, la Confederazione Elvetica ritiene che non occorra avere delle nuove leggi sui discorsi d'odio online, basterebbe applicare quelle che, diciamo così, sono contro la discriminazione nel mondo analogico, nel mondo, diciamo così, offline. Altri stati invece il problema se lo pongono. Se c'è una specificità del mezzo nel riprodurre, nel veicolare discorsi d'odio, perché non intervenire anche lì? Certamente per i social media provider sono soggetti transnazionali, sul piano giuridico si complicano molto le cose, ma qualcosa si può fare. Certamente in termini di prevenzione, cioè di nuovo la Confederazione Elvetica dice lavoriamo moltissimo sulla prevenzione, ma tutti lo dicono, no? E quindi evitiamo che la gente vada sui social media non sapendo come comportarsi. Altri stati, come la Germania, che ha una legge molto severa sull'odio online, invece puniscono severamente non soltanto gli utenti, ma anche le piattaforme che non rimuovono i contenuti d'odio entro 24 ore. Il dibattito è enorme e aperto. Io credo, da linguista, che ci siano due cose da tenere in conto: la consapevolezza, e cioè tutti i parlanti devono essere consapevoli e responsabili di quello che scrivono, dicono, fanno, e quindi anche delle conseguenze quando scrivono qualcosa che appunto insulta o attacca qualcun altro. Ma certamente bisogna tutti come società costruire di nuovo un terreno per dialogare, discutere con degli argomenti e non soltanto con delle polarizzazioni e degli slogan. Forse questo ci aiuterebbe un po' a prevenire il discorso d'odio, ma ripeto, la questione è molto ampia ed è importante parlarne, però, perché è importante sapere che il problema esiste e che tutti individualmente, anche come collettività, possiamo fare qualcosa per limitarlo, per contrastarlo e per prevenirlo.
Anzi, dalla presa di coscienza del problema potrebbe poi arrivare veramente uno scatto avanti, una nuova consapevolezza nell'interazione, e forse anche la riscoperta qualche volta del silenzio, che potrebbe evitare, come tempo di attesa della parola, potrebbe evitare le degenerazioni. Bene, ora anche noi tacciamo, fedeli a quanto ci siamo proposti, e ci risentiamo domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.